Leggiamo nel libro dell'Esodo, fratelli. Libro dell'Esodo, al capitolo 18. Gloria al nome del Signore. Te la gloria, Gesù. Libro dell'Esodo, capitolo 18, leggeremo dal primo versetto. Gloria a Dio, gloria a Dio. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè e di Israele suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata, e i due figli di Sefora. Uno si chiamava Gersom, perché Mosè aveva detto: abito in terra straniera. L'altro si chiamava Eliezer, perché aveva detto: il Dio di mio padre è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Jetro, suocero di Mosè, andò da Mosè con i figli e la moglie di lui nel deserto dove egli era accampato al monte di Dio, e fece dire a Mosè: io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i suoi due figli con lei. Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute. Poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele. Tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse: benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele. Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirlo a Dio. Aronne, con tutti gli anziani di Israele, vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio. Accomodatevi. Il Signore aveva da poco benedetto Israele, liberandolo a Refidim dalla mano degli Amalechiti. Mosè sul monte aveva pregato, Giosuè aveva combattuto, Mosè era stato aiutato da Aaron e Cur, e a Refidim non avvenne soltanto questo evento. Refidim è conosciuta prima di tutto perché l'acqua venne a mancare, c'era tanto mormorio in mezzo al popolo, e il Signore alla fine ha provveduto l'acqua al popolo dicendo a Mosè: prendi il tuo bastone, percuoti la roccia e la roccia darà dell'acqua e tutti berranno. A Refidim il popolo soffrì tanto la mancanza d'acqua, ma vide pure la risposta di Dio. A Refidim il Signore liberò Israele dall'attacco improvviso, a sorpresa, di Amalek. Ma a Refidim vediamo questa figura molto bella di Jetro, suocero di Mosè, che era già comparso nei primi capitoli dell'Esodo, quando Mosè aiutò le figlie di Jetro, sette figlie che erano andate a dare da bere al gregge e che furono aggredite, e Mosè li liberò. Poi andarono a casa e piano piano nacque qualcosa nel cuore di Mosè verso Sefora, e quindi si sposa una delle figlie. Ma quando Mosè scende in Egitto su comando di Dio per liberare Israele, Mosè, che era stato nel deserto di Madian 40 anni, pensate un po', che a pascolare soltanto il gregge del suocero, e dove aveva avuto due figli, Gersom, straniero là, ed Eliazar, il Signore è colui che t'aiuta, e tornando dall'Egitto, perché il Signore li aveva liberati, a Refidim fa un felice incontro, perché Jetro non soltanto lo va a trovare, ma gli riporta pure la moglie e i figli. La moglie Sefora era stata rimandata non perché avessero divorziato, al contrario, per il grande amore che Mosè le portava, la mandò dal papà in un momento molto delicato in cui rischiava lei e rischiavano anche i bambini. Adesso però, quando Jetro viene a sapere che Mosè è nei paraggi, appunto a Refidim, lui che si trovava là vicino, sente dire le cose grandi che Dio ha fatto, allora lo va a trovare, gli porta però anche la moglie e i figli. Jetro, che ho scoperto non è un nome, ma un titolo. E tutte le volte che voi trovate Jetro nella Bibbia, in realtà non è il nome proprio della persona che lo porta, ma un titolo che lui aveva. Tant'è vero che la parola Jetro significa Sua Eccellenza. Era una persona importante. Dice che era sacerdote di Madian, ma si potrebbe tradurre anche, scusate, principe di Madian. Non sappiamo se esercitasse proprio il sacerdozio o se avesse qualche titolo nobiliare, perché rappresentava qualche casta particolare. Sta di fatto che quando Jetro passava era Sua Eccellenza. Sua Eccellenza, però, chiamiamolo pure per nome, Sua Eccellenza Reuel, perché il nome vero proprio della persona che lo portava era Reuel. E infatti troviamo nella Bibbia questo nome ben 10 volte, 9 volte invece il titolo, l'appellativo Jetro. Quindi potremmo dire Sua Eccellenza Reuel, suocero di Mosè. Sua Eccellenza Reuel, che è un nome bellissimo. Reuel significa amico di Dio. Uno che vive, si potrebbe tradurre anche così letteralmente, uno che vive in intimità con Dio. E per la verità la Bibbia non è che parla molto di questo Reuel, tranne qualche episodio, ripeto, nei primi capitoli di Esodo, e poi qua ne parla molto in questo capitolo 18. E poi non è che abbiamo grandi accenni a Reuel. Quindi tutto quello che sappiamo su Sua Eccellenza, l'amico di Dio, lo sappiamo in questo capitolo 18. E allora ha stuzzicato un pochettino la mia curiosità, perché nella Bibbia ci sono stati altri servi del Signore che sono stati chiamati amici di Dio. Abramo è stato chiamato amico di Dio, ma anche Mosè. Il Signore stesso dice: io con Mosè parlo a tu per tu, come un amico parla con un altro amico. Ma Dio si è lodato che ci sono delle figure magari meno conosciute, meno in vista, ma comunque importanti, che sono degli amici per il Signore. Dio desidera essere nostro amico. E un amico è una persona, non è che vogliamo sminuire la figura paterna di Dio, ma un amico è anche una persona che, a cui possiamo confidare cose che a volte, diciamo la verità, nemmeno a un genitore confideremmo, soprattutto quando cresciamo, nell'adolescenza, nella gioventù. Magari con un amico ti senti di poterti aprire in un modo diverso, magari hai paura di dire certe cose anche ai genitori. Un amico è una persona con cui ti puoi aprire sempre. Un amico vero, e sono pochi gli amici veri, è una persona che ti ascolta sempre, ti capisce sempre. E non è amico soltanto in certe stagioni della tua vita, ma è amico in ogni tempo. L'amico, infatti, dice la Bibbia, ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella distretta. Un amico vicino, a volte, dice il libro dei Proverbi, vale più di un fratello lontano. E quante volte un amico vicino, un vicino di casa che, con cui siamo stati amici, è stato prezioso più di un fratello, non perché il fratello non era importante, ma perché il fratello in quel momento ce l'avevamo lontano. Dio se l'ho dato per le belle amicizie, ma Dio se l'ho dato soprattutto perché Dio vuole essere nostro amico. E Gesù ha detto: voi siete miei amici se fate le cose che io vi dico. Allora mi sono chiesto, Sua Eccellenza l'amico di Dio Reuel, che caratteristiche aveva per essere chiamato nella scrittura l'amico di Dio? Perché un amico di Dio? Cosa fa un amico di Dio? Uno che vive, cioè, in intimità. Ripeto, Reuel potrebbe significare addirittura ancora di più colui che vive in intimità con Dio, uno che è in comunione col Signore, uno che è vicino al Signore. E sicuramente non lo era stato all'inizio, probabilmente aveva conosciuto anche altri dei, tant'è vero che a un certo punto dice: ora riconosco che Yahweh, il Signore, l'Eterno, è il vero Dio. Ma cosa è successo nella vita di Reuel? Prima di tutto, la Bibbia ci fa comprendere, se leggete con calma questi passaggi della Bibbia a casa e li meditate attentamente, che un amico di Dio, un amico vero del Signore, uno che è intimo di Dio, è una persona, è un uomo che tiene alla famiglia. Lo sapevate? Uno che ama il Signore, uno che ha timore di Dio, uno che è intimo col Signore, è uno, una persona, un credente che ci tiene al bene della propria famiglia. È uno che ci tiene al bene della propria famiglia. Tant'è vero che questo Reuel fa una cosa interessante. L'abbiamo letto. Andò da Mosè. E non andò da Mosè soltanto per dire: senti, ho saputo che il Signore che tu servi alla fine vi ha liberato, sono venuto a salutarti, sei di passaggio. No, no, ma colse l'occasione al volo. Mi piace questa figura. Leggetelo con attenzione perché è molto bella. Colse l'occasione al volo per prendergli la moglie, i figli e portarglieli. Pensate che un padre, un figlio gli sta sulla pancia, una figlia. Scherzosamente ogni tanto quando vado a casa dei miei suoceri, mio suocero mi dice: Enzo, se la vuoi lasciare qua non ci sono problemi. Soprattutto quando vai di tanto in tanto, una volta, due volte l'anno. Una figlia, un figlio per un genitore non è mai un peso, è sempre una gioia, è vero? Quindi pensate un poco se Reuel ce l'avesse sulla pancia, a Sefora o ai figli. Ma quando sente che il marito è vicino, subito prende l'occasione, sente dire: non c'erano i telefoni, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'era la chiamata, la videochiamata, per sapere che, non è che mentre uscivano dall'Egitto e il Mar Rosso si è aperto, non è che Mosè ha preso il telefonino: guarda qua, Reuel, suocero, papà, non so come lo chiamava. Guarda qua come si aprono le acque, stiamo passando, aspettaci che fra un paio di giorni arriviamo. Non ci avevano tutto questo. Ma quando la voce dell'opera di Dio, dell'opera potente del Signore si spande in quelle contrade e Reuel lo viene a sapere, Sua Eccellenza fa subito una cosa: non perde tempo, chiama Sefora, chiama i nipoti, vedete che dobbiamo andare da papà, deve andare da tuo marito, preparati, che siete stati pure tanto tempo troppo lontani. Perché l'amico di Dio Reuel, l'amico di Dio, chi vive in intimità col Signore, ha compreso un fatto importante, che le famiglie devono stare unite. Viviamo in tempi difficili, dove il diavolo vuole sfasciare le famiglie, perché se il diavolo riesce a sfasciare una famiglia, se riesce a disgregare un rapporto di coppia, se riesce ad abbattere una casa e in un certo qual modo riesce ad abbattere una parte della Chiesa, riesce ad abbattere una parte della società, riesce a distruggere una parte della nazione. La famiglia è molto importante, non soltanto la Costituzione di quasi tutti i popoli contempla l'argomento della famiglia e i diritti e i doveri nella famiglia, ma anche la parola di Dio parla molto della famiglia. Dio ci tiene molto alla famiglia, perché è Dio che ha inventato la famiglia. L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alle sue mogli, e i tre, i quattro, i cinque, i sei diventeranno una stessa carne. Dice così? No. Si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Dio ci tiene molto alla famiglia, ci tiene molto all'onore della famiglia, all'armonia della coppia, e il Signore ci tiene che niente, nessuna cosa possa distruggere la famiglia. E dietro Reuel, questa sua eccellenza amico di Dio, è un uomo saggio, è un uomo intelligente. E viviamo in tempi difficili in cui a volte voi sentite persino genitori, io l'ho sentito con queste orecchie, non vai d'accordo? Lascialo stare, te ne prendi un altro. E tanto ormai oggi è così, è tutto normale. Invece Reuel è un uomo intelligente, tornate da tuo marito. Ma abbiamo litigato, è andato a fare la pace. Ma c'è stata una discussione, non mi interessa, a casa mia non rimane più. Ora c'è tuo marito, te ne torni a casa da tuo marito. Sono passati centinaia di anni, ma guardate quanta saggezza c'era nella mente e nel cuore di Reuel. Reuel è un amico di Dio, è una persona che sta vicina al Signore. E una persona che sta vicina al Signore vuole l'unità e il bene della propria casa. Un uomo che tiene alla famiglia è un amico di Dio, è uno che vive in intimità con Dio. E voglio dire chiaramente in questa sera che se non vivi in intimità con Dio, non ci tieni nemmeno alla tua famiglia. E se non tieni alla tua famiglia, ti potrai chiamare pure Sua Eccellenza, ma non sei un amico di Dio. Possiamo avere pure il titolo nobiliare dietro, ma non saremo mai Reuel, ma non saremo mai amici del Signore, non saremo mai uomini e donne che vivono in intimità col Signore, perché chi ama il Signore, chi vive in intimità col Signore, ci tiene al bene spirituale della sua casa. Dite un amen. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Se non ami tua moglie, se non gli dimostri con i fatti, non con le parole, che la vuoi veramente bene, non vuoi bene nemmeno a te stesso. Sei proprio una persona strana. Sei proprio una persona strana. Non si è mai visto uno che non ci tiene a se stesso. Se non ami tua moglie, non ci tieni nemmeno a te stesso. La Bibbia dice: vivete insieme a loro con il riguardo. Sapete che dobbiamo avere un riguardo, fratelli maschietti, un riguardo particolare verso la donna, verso la moglie, come a un vaso, io un vaso non ce l'ho di plastica, un vaso delicato, una bomboniera di Burano, qualcosa di cristallo che si potrebbe rompere facilmente, qualcosa dove c'è scritto sempre fragile, maneggiare con cura. Quando hai a che fare con tua moglie è come se c'è scritto fragile, maneggiare con cura. è il vaso più delicato. Onoratele, onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Se non onori tua moglie, se non fai di tutto per tenere la famiglia unita, se non fai di tutto per onorarla, per avere il riguardo dovuto al vaso più debole, voglio dire chiaramente, le mie e le tue preghiere saranno impedite. Puoi pregare pure in cinese, in thailandese, puoi fare le capriole, puoi pregare in tutti i modi, Dio non ti ascolterà, perché questo è quello che insegna la parola del Signore. Dobbiamo tenere unite le nostre famiglie. E Mosè ha un suocero intelligente, Sua Eccellenza Jetro, Sua Eccellenza Reuel, l'amico di Dio. Non appena sente che Mosè è là vicino, non l'ha saputo prima, ma quando sa che nei dintorni, Sefora, preparati, prepara le valigie, tornatene a casa da tuo marito, che qua è finito il soggiorno. Dice: ma papà, io stavo tanto bene qua, e poi c'è la mamma, e poi che volete, i nonni con i nipotini. Sì, ma tu c'hai un marito, tornate un'altra volta a casa sua. Un amico di Dio è anche un uomo che è felice delle vittorie del suo popolo, del popolo del Signore. Chi vive in intimità con Dio è felice delle vittorie del popolo di Dio. Dite un amen. Se non sei felice delle vittorie del popolo di Dio, c'è qualcosa che non funziona nel tuo rapporto col Signore. Il tuo rapporto col Signore è malato. Ha bisogno di un medico, ha bisogno di un dottore, perché Reuel, l'amico di Dio, gioisce nel sapere le grandi cose che il Signore aveva fatto. Dice che Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto a Faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte anche le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Mi sembra vedere Mosè che testimonia, mi sembra in un culto, no? Entrano tutti e due sotto la tenda e Mosè racconta: il Signore ha fatto questo, il Signore ha fatto quest'altro. Come vedete, così dovrebbe essere la testimonianza, un racconto delle cose grandi che Dio ha fatto per la nostra vita. E nonostante le difficoltà, le liberazioni che Dio ci ha dato. Quindi non un momento per lamentarci, per raccontare tutti i guai. E quando Jetro, quando Reuel, Sua Eccellenza l'amico di Dio, sente quello che il Signore aveva fatto, è scritto: si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele. Vorrei dirvi, cari nel Signore, che la gioia, il rallegrarsi nel sapere che i nostri fratelli, le nostre sorelle, la nostra chiesa, la nostra opera è benedetta, no? Questo deve essere un termometro che ci deve fare comprendere quanto noi siamo vicini a Dio. Se non sei felice quando i fratelli sono benedetti, se non sei felice quando la chiesa è benedetta, se non sei felice quando il Signore salva delle anime, se non sei felice quando il Signore porta avanti il suo popolo, c'è qualcosa nella tua vita che non va bene. Ti devi mettere davanti al Signore seriamente, esaminarti e dire: Signore, ma cambia la mia vita, cambia qualcosa, perché nel mio cuore c'è qualcosa che non funziona. E non dovremmo mai rallegrarci, al contrario, delle cadute dei fratelli. Potrebbe capitare che qualche volta qualcuno viene meno, perché è così, tutti veniamo meno in tante cose. E quando qualcuno viene meno in qualche cosa, che fai tu? Prendi il megafono e glielo fai sapere a tutta l'Italia? Guardate la saggezza di Davide quando Saul morì. Morì per la verità anche Jonathan, suo amico. L'ho detto in uno studio biblico ultimamente, ma quando Saul morì, eppure era un nemico, uno che gli aveva fatto del male, uno che l'aveva perseguitato, ma le questioni personali, attenzione, state attenti a quello che vi dico, le questioni personali non devono mai avere il primato sull'opera di Dio. Prima c'è l'opera di Dio, poi ci sono le questioni personali. L'opera di Dio non deve essere mai infangata. L'opera di Dio deve apparire sempre bella. L'opera di Dio è bella. Dice Davide, non ne portate la notizia a Gat. Vi ricordate? Gat era una delle città più importanti del paese dei Filistei. E di Gat proveniva, da Gat proveniva il gigante Golia. Non lo pubblicate per le strade di Ascalon. Anche Ascalon era una città dei Filistei. Quindi, come vedete, tutto questo, usa una forma di poesia Davide, è un messaggio per dire a tutto il popolo: non andate a raccontarlo a chi non conosce il Signore e potrebbe inzupparsi il pane. E sapete che a volte ci sono credenti, lo so che è un culto domenicale, ma sono contento di parlare anche in questa occasione, così tutti possiamo ascoltare, anche se oggi è una giornata particolare con la pioggia che c'è stata, ci sono tanti assenti, ma so che questo messaggio poi potrà essere ascoltato anche su Radio Evangelo, oltre che su internet, ed è buono che tutti i fratelli che sentono sappiano che un figlio di Dio, che una persona che ama il Signore, un amico del Signore, uno che vive in intimità con Dio, non si rallegra mai delle cadute dei fratelli, non si rallegra mai se il popolo del Signore ha un problema. Qui invece il suocero di Mosè, Reuel, Jetro, è un uomo che è felice delle vittorie del popolo di Dio. E noi vogliamo essere un popolo felice quando il popolo di Dio vince e quando il popolo del Signore piange. Vogliamo piangere col popolo di Dio, vogliamo supplicare il Signore, vogliamo pregare, vogliamo farci delle domande, vogliamo chiederci perché è successo. Quando il popolo non riuscì a conquistare Ai dopo la conquista di Gerico, Giosuè era con la faccia a terra e piangeva e diceva: Signore, ma che è successo? Ma perché? Perché ci hai portati qua? E il Signore che poi gli ha dovuto dire: guarda, alzati, è successo questo e quest'altro. Ma lui era addolorato perché il popolo di Dio non aveva vinto. Non era di quei credenti che quando sanno un particolare, una virgola di qualcuno, lo vanno a dire in giro: lo sai che cosa è successo? La sai l'ultima novità? Lo sai l'ultimo gossip? Mamma mia, questa cosa è grave. E io quasi quasi non dovrei venire in chiesa perché ho saputo questa cosa. Ma tu devi venire pure in chiesa e ti devi buttare con la faccia a terra e cercare il Signore e prega per il bene dell'opera di Dio. Perché se il tuo fratello vince, vinci pure tu, ma se il tuo fratello perde, hai perso pure tu. Un uomo come Reuel, un uomo che è amico di Dio, un uomo che ci tiene all'opera di Dio, un uomo che vive in intimità col Signore, è un uomo che è felice quando il Signore benedice il suo popolo. È un uomo che sceglie anche chi servire. A un certo punto sente delle cose, delle notizie, ed è bello che Reuel fa la sua decisione. Io non so se c'è stato un momento in cui forse ha seguito gli dèi di Madian, o forse pur avendo cominciato ad avere un incontro con Dio, ancora era nel dubbio, come forse qualcuno stasera che sta ascoltando la parola di Dio: ma chissà se questa è la verità, chissà se questa è la chiesa giusta, dicono alcuni, chissà se questa è la strada. Allora la strada si chiama Gesù, lui è la via, lui è la verità e lui è la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, disse Gesù. È la chiesa giusta, è la chiesa che annuncia Gesù e che mette la Bibbia al centro della propria vita e che si sforza, si studia di ubbidire unicamente alla parola di Dio e di praticare il non oltre quel che è scritto nella Bibbia. Quella è la chiesa giusta. Trova una chiesa così, che si studia di servire il Signore con sincerità, che ha la Bibbia come fondamento della propria vita e si studia ogni giorno di praticare il non oltre quel che è scritto. Se è scritto è per me, se non è scritto non è per me. Guarda intorno, guarda pure noi e vedi, accorgiti se questa è la chiesa giusta. Lui è un uomo che sceglie. Benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi e tale si è dimostrato. Ma dopo tutta questa lode, ed è bello lodare il Signore, no? Mi sembra di vedere alcuni che frequentano le nostre chiese, alleluia, che bello, gloria a Dio, che bei cantici che avete, come cantate bene, e io voglio venire a cantare qua, e poi finisce tutto là. Ma Pietro fa qualcosa in più, e la mia preghiera è che tu stasera faccia qualcosa in più. Pietro, suocero di Mosè, sua eccellenza l'amico di Dio, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. Aronne e con tutti gli anziani di Israele andarono a mangiare con lui. Nel momento che ha riconosciuto che Yahweh il Signore offre un sacrificio a Dio, si mette ad adorarlo e dona la sua vita nelle mani del Signore. C'è tanta gente che cammina ancora con un piede di qua e con un piede di là. Ci sono tantissime persone che passano dalle nostre chiese e dopo anni, anni e anni non si decidono mai, non prendono mai una decisione. Vogliono stare in chiesa, sanno che come mi sento bene quando vengo qua. Che serenità che provo nel cuore, mi sento bene. Poi escono da quel portone e fanno le cose che facevano prima. E se anche la parola di Dio gli parla, gli tocca il cuore, gli dice guarda che questa cosa non è buona per te, questa amicizia non è buona per te, questa cosa che stai facendo non è buona per te, continuano a fare quello che facevano. Poi tornano quando c'hanno l'acqua alla gola, com'è bello, come mi sento bene, è sempre la stessa cosa, no? Come un ritornello, ma tornano a fare sempre le stesse cose. E poi ci sono i credenti, che vivono una doppia vita. Una vita nella Chiesa e una vita fuori dalla Chiesa. La vita fuori dalla Chiesa non coincide con la vita che vivono in Chiesa. Il rapporto con Dio che hanno in Chiesa è diverso dal rapporto con Dio che hanno fuori dalla Chiesa. Pensate che fuori da questo portone Dio non ci veda? Pensate che fuori da questo locale di culto l'occhio del Signore è cieco e miope? E pensate che il Signore è meno santo da non inorridire o rabbrividire davanti a certi nostri comportamenti? Vogliamo dire, Signore, aiutaci in questa sera, perché io voglio vivere una vita alla gloria del Tuo nome e la voglio vivere 24 ore su 24. Noi non siamo santi solo quando veniamo qua, noi siamo santi tutti i giorni. E la Bibbia dice, siate santi perché io sono santo. La Bibbia non dice siate santi in chiesa e diavoli in casa. La Bibbia non dice siate santi in chiesa e quando uscite dalla chiesa fate quello che volete, dite quello che volete, parlate come volete, andate dove volete. Ci sono dei limiti che i figli di Dio hanno. Ci sono dei paletti che lo Spirito Santo ha messo ai figlioli di Dio. Ci sono delle regole. Lo so che è fastidioso sentire parlare di regole. Ci sono delle regole che Dio ha ordinato al suo popolo nella Bibbia, non in un altro libro, nella Bibbia, delle regole. Mamma mia, pastore, ci parli di regole. Le regole non ci piacciono, è fastidioso. Senza regole non funziona niente, nemmeno nelle nostre famiglie. È tutto regolato, nemmeno in un'azienda. È tutto regolato. A scuola, dove vai vai, se non ci sono regole non funziona niente. La nostra vita è regolata, il nostro corpo è regolato, tutto è regolato. Dio ha messo delle regole fuori delle quali io e te non ci possiamo permettere il lusso di andare, dei paletti, e dentro quei paletti noi rimaniamo santi, fuori di quei paletti diventiamo profani. Questo è quello che insegna la parola. E la parola ci insegna di separarci da tutto quello che non onora Dio, di stare lontano, di darci un taglio, perché quello che tu non tagli oggi diventerà per te una trappola domani. Quando Israele entrò dentro la terra promessa, il Signore fu categorico: se tu non distruggi i Cananei, i sette nemici del popolo di Dio, se tu non li cacci, Oggi saranno tuoi amici, domani saranno una trappola. Fratelli e sorelle care, non sto parlando solo alle anime nuove, ai simpatizzanti, sto parlando al popolo di Dio stasera. Se tu non dai un taglio con le cose che non onorano Dio, quelle cose diventeranno una trappola e tu cadrai e ti farai male. Se vi sembra sbagliato, disse Giosuè, servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei dei vostri padri, che i vostri padri servirono di là dal fiume, o degli amorei nel paese dove abitate, ma quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Non è una questione solo di romanticismo, non è una questione soltanto che bello mi piace, è una presa di posizione, c'è una ferma volontà, c'è una determinazione del cuore, quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. E Sua Eccellenza Reuel, amico di Dio, sa prendere le sue decisioni. E avviandomi a conclusione, mi piace considerare che anche Reuel è amico di Dio, perché è un amico di Dio, uno che sta in comunione col Signore. Ascoltatemi bene, fratelli. È uno che parla con chiarezza e franchezza. La vicinanza a Dio, la pienezza di Spirito Santo, è stata sempre contraddistinta dalla chiarezza e dalla franchezza. Quando i credenti furono battezzati nello Spirito Santo, ebbero tutti una grande franchezza. Annunciavano l'Evangelo con franchezza. Chi è che dava loro quella autorevolezza di parlare nel nome del Signore? La pienezza dello Spirito Santo. Quei discepoli che prima erano barricati in casa, paurosi che qualche guardia romana o del tempio potesse entrare ad arrestarli, ora tranquillamente vanno in giro e tutti riconoscevano che quei popolani senza istruzione erano stati con Gesù e parlavano con chiarezza, con franchezza, con autorevolezza. E guardate quanto è bello, quanto è bella la figura qui del suocero di Mosè, di Reuel. Non l'abbiamo letto per motivo di tempo. A un certo punto dice che il giorno seguente Mosè si mise, è una storia che sapete, si mise ad amministrare la giustizia tra il popolo. E notò una cosa a Reuel che non andava bene. Mosè si stava dalla mattina alla sera a parlare con tutti, anche per questioni semplici, minime, che non c'era bisogno della sua presenza. E Reuel dice, guarda che se tu fai così, certamente tu ti esaurirai. Non puoi stare appresso a tutto questo popolo, ti devi scegliere delle persone fidate, dei collaboratori diremmo oggi, che ti aiutano, e tu intervieni solo nelle questioni importanti. Le questioni più semplici le affidi a questi tuoi collaboratori e loro li risolveranno per te. Poi se c'è qualche problema più grosso, nei problemi più grossi agisci tu. E Reuel dice a Mosè, che stai facendo? E Mosè spiega, guarda, il popolo viene da me, io faccio così, il popolo viene a consultare Dio. Verso 17 del capitolo 18, ma il suocero di Mosè gli disse, quel che fai non va bene. Che bello. Quanto vorrei che nella Chiesa ci fossero tanti credenti così. E non era una critica distruttiva, era una critica costruttiva. Quel che fai non va bene. Che bello, una persona che sta vicina al Signore, uno che vive in comunione con Dio, è una persona che parla con franchezza. Non lo viene a sapere con una raccomandata, con ricevuta di ritorno, dopo che fa 3-4 giri, 10 giri, dopo 10 anni. Reuel parlava subito, parlava con chiarezza, parlava con franchezza, ma parlava per il bene di Mosè e dell'opera del Signore. Non stava in mezzo al popolo, non ha fatto quella visita così veloce al genero per creargli problemi, gli ha fatto quella visita per aiutarlo. Signore, che in mezzo al tuo popolo ci possono essere tanti Reuel, tanti amici di Dio che con franchezza, con sincerità, non dietro le spalle, ma con sincerità, con autorevolezza, con garbo, ma anche con tanta chiarezza, parlano sempre per il bene dell'opera del Signore. E c'è una cosa in modo particolare che mi ha toccato, e concludo, che Reuel è un uomo che consiglia ma senza invadenza. I consigli sono buoni, ma ricordiamoci che al di sopra di tutto, e Reuel questo l'aveva capito, c'è Dio. Amen, fratelli. Dio è sempre sopra di tutto. Lui dà un consiglio al genero e poi guardate come conclude. Se tu fai questo, verso 23, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Se tu fai questo, quello che ti dico io, no? Io ti do sto consiglio. Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma che quello che ti sto dicendo io è giusto, allora vedrai che tu ce la farai, andrai avanti. Non dice se tu fai questo ce la farai, perché io ho la soluzione a tutto. I miei consigli, guarda, sono i migliori consigli del mondo. Tu devi fare come ti dice tuo suocero, perché qui comando io. Io sono il padre di Sefora e quindi stai attento che quello che ti dico io è giusto, è così e basta. Perché non ti dimenticare che io sono Sua Eccellenza. No, non fa così. Lui è Sua Eccellenza, amico di Dio. Lui non è solo Sua Eccellenza, è Sua Eccellenza l'uomo che vive vicino al Signore. È un uomo che vive vicino al Signore. Non dice si fa così e basta, è come dico io e non ci sono altre visioni delle cose. È bella la figura di Reuel, è un uomo umile, è un uomo che ha contezza dei suoi limiti, è un uomo che sa che può sbagliare. È un uomo che sa pure che dietro i suoi capelli bianchi potrebbe non esserci sempre la sapienza. È un uomo che sa che può venire meno anche nelle cose che dice. Può non averci visto giusto una volta. E quindi è bella questa figura di un uomo che, pur avendo l'esperienza, non ha la presunzione di sapere tutto. Quanti problemi che ci sono nelle famiglie a volte, quando incontrate persone che sanno tutto e che hanno sempre la soluzione per tutto. Non è così. Io ti do questo consiglio: se tu fai questo, ma se Dio te lo conferma, se Dio te lo conferma. Questo dovrebbe avvenire, fratelli, anche quando ci sono e a volte capita in certi ambienti pseudo spirituali. Fratello, il Signore mi ha detto di dirti che devi fare così. E io faccio così. Ogni tanto sentiamo qualche cosa anche in televisione di pseudo maghi, pseudo ciarlatani. Ci sono anche gli pseudo cristiani. Il Signore mi ha detto di dirti. Ieri sentivo in televisione qualcuna che non portò il figlio per un anno dal medico perché qualcun altro gli disse che non lo portare, che tanto Dio ha guarito. E poi è peggiorato. Il Signore mi ha detto di dirti. E ancora oggi, anche in mezzo all'arcipelago pentecostale, il nostro arcipelago, esistono persone che vengono e ti dicono il Signore mi ha detto di dirti. Ma io mi ricordo una predica del fratello Greenaway, un caro servitore del Signore di anni fa, che diceva, quindi non è farina del mio sacco, ripeto soltanto le sue espressioni, un grande uomo di Dio, diceva che se Dio ti vuole dire qualcosa a te, non c'è bisogno che gliela va a dire un altro, perché il Signore parla direttamente al tuo cuore, perché abbiamo un unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, gloria al nome del Signore. Una volta avevamo i mediatori, una volta avevamo il confessionale, dovevamo andare a raccontare a qualcuno all'orecchio certe cose che poi lo andava a dire a qualcun altro che poi lo andava a dire a Dio. Grazie a Dio noi possiamo entrare in virtù del sangue di Gesù direttamente nel luogo santissimo e parlare col Padre, e parlare col Signore, e parlare col nostro amico e dirgli tutto quello che abbiamo nel cuore. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, quanto è saggio Reuel. Cioè, io ho la mia saggezza, sono tuo suocero, ti voglio bene, sei il marito di mia figlia, sei il padre dei miei nipotini, però senti una cosa, lascia stare le mie parole, penso che siano importanti, ma fallo solo se Dio te lo conferma. E ripeto, in un mondo dove tutti parlano del Signore e si riempiono la bocca, facciamoci guidare dalla parola di Dio. Facciamoci guidare dallo Spirito Santo, fratelli, perché il Signore è capace ancora oggi di parlare al cuore di tutti noi e di dirci in ogni circostanza quello che dobbiamo fare. Sua Eccellenza, l'amico di Dio. Concludo. Pensavo stasera. Vogliamo soltanto i titoli? Sua Eccellenza, caro fratello, cara sorella, ci sono delle cose soltanto appariscenti che lasciano il tempo che trovano, che non servono a niente. Immaginate se lui fosse stato soltanto Sua Eccellenza, sacerdote di Madiam o principe di Madiam, ma non avessimo mai saputo che era anche Reuel, uno che viveva in intimità con Dio e che ha potuto fare quello che ha fatto. Potrei dirvi anche altre cose, ma il tempo sarebbe troppo, per dirvi che per quello che ha fatto Reuel ha lasciato una bellissima testimonianza in famiglia, che addirittura ha raccolto dei frutti negli anni seguenti. Ve la ricordate la storia di Eber il Cheneo, che aveva una moglie, Jael, che quando Sisera andò a rifugiarsi, ha fatto una predica tempo fa, gli conficcò un piolo in testa, ve la ricordate? Sisera, un nemico di Israele, scappando, quando Deborah e Baruch combatterono contro, scappando si andò a rifugiare nella tenda di Eber il Cheneo. La moglie Jael fece finta di coprirlo, poi prese un piolo della tenda e glielo ficcò in testa. E l'uccise e liberò completamente Israele. Ve la ricordate? È una storia biblica. E sapete chi era Eber il Cheneo? Un discendente di Reuel, l'amico di Dio. Perché quando io e te seminiamo bene, quando io e te viviamo vicino al Signore, ne avremo benefici noi e ne avranno benefici pure le future generazioni. Io non vorrei essere ricordato soltanto per un titolo, Sua Eccellenza, pastore tal dei tali. Io vorrei che insieme a voi questa sera, mentre preghiamo e tutti i giorni della nostra vita, si possa dire di noi, di me, di te, Enzo L'Abbate, l'amico di Dio. Mimmo Stilo, l'amico di Dio. Che tutti noi possiamo essere ricordati come amici di Dio. Alziamoci in piedi, fratelli. Chiniamo il capo in preghiera. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Stai lavorando per tenere unita la tua famiglia? Stai lavorando per tenere unita la tua famiglia? Perché se non stai lavorando per questo, il tuo rapporto col Signore è un rapporto malato. Ti potranno chiamare pure Sua Eccellenza, ma non sarai mai Reuel, l'amico di Dio. parli sempre per il bene dell'opera del Signore. Ti rallegri. Ti rallegri se il popolo di Dio vince. Ti dispiaci se il popolo di Dio ha una sconfitta. Se qualcuno ha un impasse, lo vai a raccontare a tutti. Ti bagni il pane sulle cadute degli altri o preghi? Questo dimostra quanto sei amico di Dio. Questo dimostra quanto sei amico di Dio. Quanto stiamo vicino al Signore.